dalle profondità inesplorate dello spazio più remoto, dalle lontananze del vostro sistema solare, i marziani con il podcast.
Ciao a tutti e bentornati sul podcast delle vite extra, sono Flavio Dionisi e sono con Emanuela Ocello.
Ciao a tutti.
E Daniele Nicolini.
Un saluto a tutti.
La puntata di oggi ha un che di speciale perché, come è stato per l'Indie Meet romano di un paio di mesi fa, lo speciale che abbiamo fatto sempre noi tre, siamo qui per raccontarvi una bella giornata che abbiamo vissuto insieme in occasione stavolta del Code Motion Roma, iniziato il 22 marzo, 22-23 con gli workshop e proseguito le giornate del 24-25 marzo con invece le conferenze delle varie personalità che sono state chiamate ad intervenire. Tutto questo nel Dipartimento di Ingegneria dell'Università Roma 3. Ma Daniele, mettiamo caso che un ascoltatore sprovveduto non sa che cosa sia il Code Motion, come glielo descriveresti? Che cos'è il Code Motion?
Code Motion è una conferenza tecnica rivolta a sviluppatori software a tutto tondo, quindi diciamo non necessariamente legati al mondo videoludico, e fa tappa in varie parti del globo. Abbiamo avuto questo appuntamento a Roma, ma ce ne sono altri, per esempio Amsterdam, Berlino, Tel Aviv o Madrid. È un'occasione per chi è appassionato o lavora in questo settore per avere un contatto diretto con esperti di aziende anche importanti, come per esempio partner c'era Microsoft, Cisco, IBM, Google, quindi insomma anche realtà molto importanti. In particolar modo noi abbiamo seguito questa conferenza anche perché Code Motion ha deciso di dedicare un brand specifico per favorire lo sviluppo videoludico. Questo brand specifico si chiama New Game e quindi a questa branca di Code Motion è stato dedicato un padiglione particolare all'interno della conferenza, che presentava una serie di sviluppatori indie selezionati in esposizione, dove era possibile provare i loro titoli, e avevano anche una serie di conferenze dedicate proprio al tema videoludico.
Esatto, e diciamo che noi siamo stati lì il giorno 25, no? Che era sabato,
sì.
L'ultimo
esatto.
Giorno, insomma, quello di chiusura, sì. e ci siamo chiaramente accampati in questo spazio che tu stavi dicendo, quello cioè del New Game, e nella sala poi attigua che era la N3, dove si sono svolti per tutta la giornata dalle 10 del mattino fino alle 16 si sono svolti diciamo delle conferenze più vario interesse, tutti sviluppatori di videogiochi che hanno raccontato la loro esperienza, e noi purtroppo per poter sfruttare al massimo l'occasione di provare con mano e parlare anche con gli sviluppatori che erano presenti, circa una quindicina, nello spazio No Game, non abbiamo potuto assistere a tutte le conferenze che ci avrebbero portato via l'intera giornata. Abbiamo sentito l'intervento di Tiziano Bucci, che è il 3D artist di Invader Studios, che è al lavoro su Daymare 1998, che è questo titolo ispirato a Resident Evil 4, no? Come impostazione. E Invader Studios ha una storia particolare, non so se vuoi raccontarla, Manu.
Sì, allora, l'intervento di Tiziano Bucci è stato molto interessante, in primo luogo perché, non so se anche a voi ha dato la stessa sensazione, però è stato come osservare l'altra faccia dello sviluppo indipendente, una faccia un po' più, passatemi il termine, forse strutturata, piuttosto che impostata già come una realtà medio-grande, vorrei dire, perché ha fatto tutto un intervento sulle pipeline, piuttosto che l'organizzazione interna dello studio, avere come si dice, una struttura gerarchica. Si è soffermato molto su, effettivamente, anche consigli pratici per altri sviluppatori.
Sì, assolutamente, è stato bello.
Come è stato molto interessante, sì.
Proprio il passaggio da una realtà più amatoriale, in cui magari si tendeva a perdere un po' tempo, invece, come
esatto.
Hanno spiegato, sì, come sono passati.
Qualcosa di più strutturato, che poi per carità esistono comunque, come abbiamo avuto modo di vedere, anche dimensioni sicuramente più ridotte. Qui si parla già di un team di un buon numero di persone, adesso non ricordo esattamente, ma penso superiore alla decina sicuramente, se non ricordo male. Esistono anche realtà più piccole che comunque hanno un'organizzazione, un quant'altro, però è stato interessante, ecco, avere questo ritorno su un'azienda, una compagnia al lavoro sul suo primo progetto, che però già pensa in grande, ecco.
Sì, e la cosa che mi ha molto incuriosito e interessato è proprio il loro percorso, no? Loro ci raccontavano come sostanzialmente si sono affacciati sul mondo dello sviluppo di videogiochi,
sì,
con il remake di Resident Evil 2, un remake,
sì,
non autorizzato,
esattamente,
a Capcom. Però, cosa è successo
molto,
poi?
Molto interessante, cioè il remake, non so se voi avete avuto modo di vedere qualche video ai tempi, sì, effettivamente sì. Era ottimo.
Eccezionale,
insomma,
sì.
L'interesse intorno, cioè, i numeri di visualizzazioni su YouTube sono stati incredibili, tant'è che la cosa è arrivata a Capcom. Capcom che li ha contattati dicendogli stop, cioè smettete qui, è finito qui, tutto molto bello ma stop, e però li ha invitati lì nel loro quartier generale, nell'Umbrella,
esatto. In Giappone. cosa molto inconsueta, no?
Molto inconsueta, perché poi tra l'altro li ha iniziati a tutta una serie di segreti, diciamo, su come lavorano, sulla loro organizzazione, piuttosto che li ha fatto provare in anteprima, se non ricordo male, il Resident Evil 7, quando ancora lo sviluppo era proprio agli albori. Li ha coccolati un po', sicuramente anche perché gli stava togliendo dalle mani il loro progetto, però insomma hanno avuto questa esperienza che forse un pochino li ha vinti a cominciare a pensare in grande, perché vuoi non vuoi comunque è stato un interessamento lusinghiero, perché comunque Capcom ha riconosciuto la validità e la bontà del loro lavoro, però giustamente la proprietà intellettuale è loro, e credo che peraltro sia in cantiere il remake adesso.
Sì, probabilmente male. sì.
Quindi, però in un certo senso, guardando questo Daymare che ho avuto modo di provare a Let's Play a Roma io qualche tempo fa, gli sviluppatori hanno messo su una challenge, quindi una porzione di gioco, non so effettivamente quanto sia del gioco finito, in cui bisogna sostanzialmente riuscire a sopravvivere a un nemico, e l'atmosfera rimanda moltissimo ai Resident Evil, come dicevi tu Flavio, sicuramente l'impostazione pare essere quella di Resident Evil 4, però ecco, la piccola porzione che ho avuto modo di giocare io, già ho dovuto cercare un fusibile per riparare una centralina, e poi là mi pare la chiave per aprire la porta, quindi comunque c'è tutta una struttura. Se quella porzione voleva essere indicativa più o meno del ritmo di gioco, mi è sembrato molto, ecco, dei ritmi molto compassati per poi arrivare al nemico che genera quell'ansia, no? Perché loro parlavano di pochi nemici ma letali,
certo.
Che è un po' quello che... E va bene, quindi comunque è stato interessante l'intervento, interessante il gioco.
La cosa importante è che tutti gli interventi che ci sono stati in quella due giorni, e sono veramente molto interessanti, perché il giorno prima c'era stato Alessandro Piva di Kunos Interactive che ha spiegato molto del lavoro fatto dietro le quinte di Assetto Corsa, e c'è stata una riflessione sull'audio design da parte di David Pensato, che è un ex di Ubisoft. Quindi tutta l'importanza del comparto audio nei videogiochi e la professionalità dell'audio designer, quindi tutte cose estremamente interessanti.
Sì, pure... poi mi pare l'intervento anche di Fabio Suriano di Stormina Teacup sul rendering realistico di un oceano, quello pure deve essere stato interessante.
Sì, altre cose insomma proprio tecniche anche sulla Real Engine eccetera, ecco, dicevo, tutto questo materiale è estremamente interessante, sono stati pubblicati già 10 giorni dopo l'evento sul canale YouTube di Codemotion, quindi se voi andate su YouTube e scrivete Codemotion appariranno tutti comodamente ascoltabili e consultabili lì tutti questi contenuti.
Risorse non indifferenti.
Esatto, sì. Un po' la maniera della GDC, che appunto mette a disposizione tutti gli interventi.
Vabbè, io penso che Codemotion con un target probabilmente anche diverso e più ampio, diciamo, sul, come diceva Daniele, sulla programmazione a tutto tondo, però guarda un po' la GDC come impostazione.
Ma
per carità, sicuramente ancora più in piccolo, perché la GDC per quanto riguarda i videogiochi è una realtà.
Sì, ecco, Codemotion non vuole neanche essere
più affermata,
no, come dicevi,
no,
tu
non,
solo
sì,
su
non vuole
quello.
Essere focalizzata solo su quello, però
no, certo.
Poi insomma anche la bontà degli interventi
noi purtroppo non abbiamo mai avuto l'opportunità di poter andare oltre oceano, però ecco, dai resoconti, dai racconti che ne abbiamo sentito durante gli ultimi anni della GDC, sicuramente è quel tipo di evento lì, insomma.
Esatto.
È solo che appunto uno ce l'ha sotto casa e quindi... è fantastico. Io sinceramente non vedo l'ora che venga il prossimo l'anno prossimo, ecco. E poi in generale questi eventi sono bellissimi, a parte il Codemotion è stato organizzato molto molto bene, perché davvero c'era un'aria, si respirava un'aria di livello alto, no? di organizzazione e anche di respiro internazionale per chi partecipava, ma proprio per l'organizzazione, ecco, con tutti gli espositori, dalle start-up, non so se voi avete avuto questa stessa sensazione.
Sì,
assolutamente. C'era quell'area di, diciamo, dinamismo imprenditoriale
che si
sente con un ambiente del genere, dove c'è tanta gente che ha voglia di fare, che ha voglia di innovare. C'era un'impostazione che voleva proprio favorire l'incontro e favorire la creazione di network tra il professionista e l'azienda, con l'esposizione di offerte di lavoro,
esatto, sì,
e opportunità. Quindi, insomma, c'era proprio un bel clima per chi ama questo ambiente.
Quello che è stato molto bello, e appunto ci andiamo ad addentrare in quello che più ci riguarda da vicino, è stato proprio la presenza degli espositori di videogiochi, cioè sviluppatori che abbiamo avuto l'occasione di incontrare. Noi siamo stati lì dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 6, no? Mi sembra di ricordare, ininterrottamente in compagnia di questi 15 studi a provare i loro giochi. Vogliamo andare in ordine, abbiamo iniziato in fondo alla sala, ci siamo trovati dal
stranamente
fondo, siamo partiti. Manu, soprattutto tu che poi sei stata
spinti un po' di prepotenza verso il fondo della sala, mettiamola così. Ho avuto il piacere di provare Beyond the Sky, un punto e clicca degli Iper Uranian Arts, che sono Federico Mercurio e Giulia Mariella. Abbiamo un'intervista che abbiamo avuto il piacere di registrare proprio lì, quindi ve l'ascolterete, perciò non mi dilungherò più di tanto, se non nel dire che sono rimasta ferma a provare la demo per circa 2 ore.
Vabbè, 2 ore forse no, però noi stavamo male.
Un'oretta sì.
E con grande disonore posso dire di non essere riuscita a portarla a termine. Diciamo anche che il contesto sicuramente non aiutava la concentrazione, però no, questo è indicativo del fatto che il gioco, in realtà quella porzione di gioco che ho potuto giocare, mi è sembrato in realtà molto leggibile, molto ben disegnato, diciamo, però richiede un po' di pazienza, di riflessione, e anche di prendere qualche appunto, secondo me, che è una cosa che a me piace molto nei punta e clicca. Quindi penso sia stato divertente per voi vedermi sudare
di fronte allo schermo. Io devo dire che noi stavamo lì di fianco a te, parlando con gli sviluppatori mentre cercavi di finire il gioco, e quello che ho notato è innanzitutto l'aspetto estetico del gioco, che mi è piaciuto moltissimo, e poi anche il tuo essere completamente catturata dalle situazioni di gioco, da questi puzzle che si succedevano a schermo.
Sì, tra l'altro si succedevano in un'architettura molto organica, per cui sostanzialmente è come un unico grande enigma, diciamo pezzettato in più segmenti, però tutti connessi. Quindi si ha la sensazione di trovarsi di fronte a un unico grande enigma, che è molto bello in realtà, perché io ho potuto giocare una porzione che si svolgeva, diciamo, in un'ambientazione unica, anche se composta da più schermate, quindi la sensazione però era quella di risolvere un unico enigma. Sì. Molto 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 particolare, molto bello e molto d'atmosfera, tant'è che appunto io sarei rimasta lì seduta anche un po' per sfida, però diciamo sono un po' competitiva, però sarei rimasta lì seduta ancora, diciamo, a giocarci, quindi l'impatto è stato molto positivo. E niente, penso che possiamo lasciarli all'intervista.
Sì, andiamo a sentire che cosa ci hanno raccontato gli sviluppatori.
Siamo qui con i ragazzi di Iper Uranian Arts, che stanno lavorando al punto e clicca Beyond the Sky. Innanzitutto vi chiederei così di presentarvi, di raccontarci un po' chi siete.
Noi siamo Iper Uranian Arts, io sono Federico.
Io sono Giulia.
Noi al momento stiamo lavorando su Beyond the Sky, un'avventura grafica punto e clicca, ma se vogliamo anche una sorta di esperimento. Lavoriamo insieme da circa...
Da quanto?
Dal 2012.
Dal 2012. È il nostro primo progetto, questo su cui stiamo lavorando.
Perché un punto e clicca, un'avventura grafica? Perché effettivamente è un genere che sta vivendo, secondo me, una seconda giovinezza in questo periodo, soprattutto il panorama indipendente è ricchissimo di titoli, però è anche un genere un po' di nicchia, un po' per appassionati, diciamo.
Siamo principalmente fan del genere, ovviamente, amiamo le avventure grafiche, poi amiamo i giochi in generale, e noi volevamo raccontare una storia, quindi niente meglio di un'avventura grafica può aiutare. Questo poi è un esperimento di fondere comunque letteratura e gioco, quindi cerchiamo di esprimerci anche, come diciamo, un pensiero filosofico, e il punto e clicca probabilmente è il sistema migliore per farlo, per poter narrare una storia.
potrei essere più d'accordo e subito, visto che ho avuto modo di provare un po' della demo, anche se mi rimane l'amaro in bocca perché non sono potuta arrivare alla conclusione, ma va bene. Allora, innanzitutto il colpo d'occhio già è incredibile perché c'è questo stile grafico evidentemente realizzato a mano, questi colori molto vividi, insomma diciamo che l'atmosfera è ben tratteggiata, no? Questo isolotto avvolto dalla nebbia che sembra quasi fuori dal tempo, se vogliamo. Innanzitutto, come nasce lo stile visivo del titolo, se c'è un'ispirazione o se...
Ci sono molte ispirazioni, ovviamente letterarie, artistiche. Per quanto riguarda i videogiochi non abbiamo un gioco in particolare al quale ci siamo ispirati. Ovviamente amiamo un sacco di titoli, amiamo i titoli del LucasArts, della Double Fine, ma come dicevamo è un po' diverso. Sì, probabilmente ci siamo ispirati a Alice nel Paese delle Meraviglie, Coraline, insomma, molto viene dalla letteratura classica e dall'arte primo novecento, quindi Klimt, Mucha. Per quanto riguarda poi le ispirazioni letterarie, pop, c'è un po' di tutto, abbiamo messo quello che amiamo nel gioco.
Proprio agganciandomi al discorso letterario, quindi narrativo, dicevate che avete tentato di fare un esperimento, no? Quindi di diffondere letteratura e videogioco, e avete scelto il genere delle avventure grafiche perché si presta molto a raccontare storie che siano ricche e soprattutto, almeno per come la vedo io, è un genere che richiede di più di altri di entrare a fondo al di là di quello che si vede, no? Cercare di penetrare al di là del velo, analizzando ogni singolo elemento a schermo, anche cose a cui solitamente non si fa caso, perché si è un po', tra virgolette, costretti a farlo. E quindi si presta moltissimo per raccontare delle storie che possano essere anche stratificate, se così vogliamo dire. Quello che volevo sapere da voi è, so che il presupposto è, c'è scritto proprio chiaramente anche sul sottotitolo, se così vogliamo, della vostra avventura, un'avventura che parla di vita e di morte. Quanto questa speculazione filosofica poi va a incidere sulla storia? Cioè, è una storia più fatta di suggestioni, immagini, o è una storia con proprio un plot che si va a sviluppare, un intreccio narrativo che si va a sviluppare?
Ma in realtà l'intreccio narrativo è il minimo, è più quasi un pretesto per portare avanti delle idee o un pensiero. Sì, esatto.
Diciamo è più il percorso, la crescita personale del personaggio principale, in questo caso è Selene, una ragazza, che all'inizio del gioco è smarrita, è indifesa, è spaventata, ma man mano che il gioco procede acquisisce proprio la capacità di guardare il mondo, perché trova il coraggio, riesce a vincere le sue paure, quindi ovviamente avendo a che fare con vita e morte, che poi è il percorso interiore che fa ognuno di noi.
Sì, detto in termini di gioco, diciamo all'inizio del gioco le possibilità, le azioni che può compiere il personaggio sono bloccate, cioè può soltanto interagire un minimo con qualcosa. Via via che, diciamo, prende sicurezza in se stesso, in se stessa, e comincia a poter ascoltare, osservare, a poter raccogliere e così via. La demo parte in una situazione in cui lei ha già recuperato il suo range di azioni.
Infatti questo, allora mi riallaccio a questo per dirvi che l'impressione che ho avuto giocando è stata quella di un titolo molto organico, nel senso che la parte che ho avuto modo di giocare io mi è sembrata quasi un unico grande enigma ambientale, dislocato nei vari punti, diciamo, della mappa, da rivelare mano a mano, gradualmente, no? Quindi non si esce disorientati, però mi è sembrato impegnativo comunque, insomma richiede uno sforzo logico e deduttivo che apprezzo moltissimo personalmente. L'idea di fondo, se non ho capito male, è quella comunque di creare un'esperienza che sia diversa dal punto e clic canonico, classico, e che si basi di più sulla narrazione, quindi sull'interazione, sulla comprensione, ecco, mettiamo così, dei messaggi che l'ambiente o i personaggi vogliono dare, no?
Sì,
sì, è così, esattamente.
Okay. Affiancato gli enigmi logici alla narrazione proprio perché richiedono uno sforzo comunque intellettuale riuscire a risolvere l'enigma, e questo, almeno speriamo, porta comunque a una situazione mentale che porta ad avere attenzione, quindi essere attenti a ciò che si legge e magari a riflettere su ciò che c'è scritto.
Attenti a ciò che si legge e meno alle combinazioni di oggetti, a tentare, non lo so, l'utilizzo di qualsiasi oggetto con qualunque cosa, perché da quello che ho visto l'inventario c'è, ma ha più che altro uno scopo di tenere traccia, diciamo, di informazioni.
Sì, esatto, esatto, esatto. L'inventario serve come promemoria di ciò che si ha, okay. Ma l'oggetto in sé non viene, cioè gli oggetti non vengono combinati fra di loro, non, la loro funzione è sempre relativa all'enigma generale.
Quindi sì, enigmi, quindi si gioca, per questo lo vorrei specificare, perché spesso quando si parla di esperienze narrative si pensa a giochi che chiedono poca interazione, invece l'interazione c'è, è ben gestita, è graduale, se così possiamo dire, stratificata, ecco, un po' come la narrazione, però non parte dall'inventario come nelle classiche, ma parte dall'ambiente, dall'enigma, diciamo, dall'enigma, e chiede uno sforzo logico e deduttivo. Allora, so che la vostra avventura si svilupperà in più episodi, giusto? Dovrebbero essere tre storie distinte. Partendo da quella di Selene e poi prevedete.
Per adesso stiamo lavorando su questa prima storia, su questo primo capitolo, che sarà a sé stante. Sì, il nostro desiderio è quello di farne una serie e abbiamo ipotizzato altri due capitoli, però adesso siamo al lavoro su questo.
Quindi, per il momento c'è questo, e le previsioni quali sono? Perché quello che ho potuto giocare io mi sembra già insomma un buon punto, ecco, anzi direi finito, insomma, completo.
Sì, in realtà la demo è completa, stiamo aspettando.
Abbiamo alcune cose da risolvere ancora, ma.
Sì, però vorremmo distribuirla quanto prima, ovviamente tentare il green light e tutte le strade da compiere.
Sì.
E per quanto riguarda il gioco completo, noi siamo al lavoro e speriamo di finire quanto prima.
Ovviamente io invito i nostri ascoltatori a cercarvi sul vostro sito, che è
iperuraniaarts.com.
Ok, e a stare in campana, perché potrebbe arrivare una demo, quindi da quanto ho capito giocabile, sì, me lo auguro,
sì.
Perché insomma l'esperienza aiuta a comprendere meglio quello che voi avete detto ed effettivamente corrisponde esattamente a quello che voi avete detto. Quindi aspettiamo la demo, aspettiamo il green light, magari sosteniamo questo progetto e speriamo di avere presto il gioco finito. Insomma, io vi ringrazio per averci concesso questa chiacchierata.
Grazie a voi.
E poi, appunto, quando siamo riusciti a staccarti dalla postazione di e non è stato facile, di Beyond the Sky, per dare merito a Iperurania Arts, abbiamo fatto pochissima strada, perché lì di fianco c'era Neko 8 Games. Abbiamo avuto modo di parlare con Michele Facecchia, che ci ha raccontato delle cose estremamente interessanti, sia sulla sua partecipazione come sviluppatore italiano per, diciamo, il gruppo di sviluppatori italiani messo insieme dall'ISVI, che partecipa ormai da qualche anno con un padiglione italiano alla GDC, e quindi insomma ci ha raccontato questa sua prima bellissima esperienza nel suo viaggio a San Francisco, ma anche e soprattutto le difficoltà di lavorare un titolo come Ops, che è sostanzialmente un platform in plastilina fatto in stop motion, le difficoltà ma anche le soddisfazioni di lavorare a un titolo così ambizioso da un punto di vista tecnico, e poi altre cose sulla situazione dello sviluppare giochi in Puglia, ecco, che comunque sono aspetti di cui non è che si parla tutti i giorni, neanche sulla specializzata, quindi fa sempre molto piacere, no, avere occasione di parlare di questi temi. Sì, andiamolo ad ascoltare.
Siamo con Michele Facecchia di Neko 8 Games e abbiamo avuto il piacere con Emanuela di provare il suo titolo, che si chiama, mi veniva da dire Ups all'inglese, invece in realtà
Ops.
Ho scoperto
Ops.
Ecco, ma perché si chiama Ops?
Tu
è una tua teoria.
Sì, è una mia teoria, nel senso che ci ho giocato, ho avuto modo di giocare, ed è quello che ho esclamato ogni volta che la mia povera coccinella è finita in qualche situazione
molto
così
bello.
Un po' complicata, ancora più complicata di quella di partenza.
Allora, facciamoci raccontare da Michele Facecchia che cos'è Ops e come nasce.
Allora, buongiorno a tutti ragazzi. Veramente, Ops è questo videogioco in stop motion ed è una storia d'amore fra due coccinelle che vengono separate ogni volta per un evento casuale generato dall'uomo, quasi a voler testimoniare che l'uomo anche involontariamente influisce sul corso della natura, e il giocatore poi dovrà aiutare una delle due coccinelle a ritornare dalla sua amata. È un puzzle platform, è un gioco per PC, console, PlayStation e Xbox. Lo stiamo sviluppando giù in Puglia con l'intento proprio di valorizzare una crescita nella nostra regione, nonostante le tante difficoltà e nonostante la mancanza di una rete effettiva che poi ci permetta di crescere lavorativamente. Però insomma, per ora siamo qui a Roma ed è già un gran passo per noi.
Senti, ti faccio subito una domanda sull'aspetto estetico del gioco.
Sì.
Appunto ci dicevi che in stop motion è una soluzione interessante, ancora di più in un periodo in cui ci muoviamo verso super effetti speciali e VR sempre più imperante. Come mai questa scelta? Che cosa costa in termini di tempo e di produzione?
Allora, guarda, prima di tutto abbiamo voluto fare questa scelta perché un po' amanti del cinema, quindi di una tecnica particolare che secondo me noi reputiamo molto adatta a una favola, a un genere per bambini, insomma. La produzione, il costo sia economico anche a livello di tempo, e devo dire estenuante, perché comunque siamo andati a ricreare tutti questi ambienti giganteschi, sono 12 metri quadri di parco ricostruiti completamente a mano.
Uno potrebbe pensare che si tratta di computer grafica, quando invece è tutto artigianale.
Sì, è tutto artigianale, è tutto fatto a mano, non c'è nessun elemento costruito in computer grafica. È una scelta, questa scelta ci è stata dettata anche dal fatto che volevamo inserirci in qualche modo in un mercato che, grazie a Dio, è molto competitivo, cioè nel senso che comunque in Italia ci sono tanti ottimi progetti che stanno venendo fuori, però avevamo la necessità di farci vedere anche noi e quindi abbiamo deciso di fare questa cosa completamente originale.
Certo. Infatti complimenti, perché tu anche lo hai sperimentato e da un punto di vista estetico anche, cioè, rimane impresso.
È veramente impressionante, ma è anche poi molto fluido da giocare, è molto immersivo.
Senti, ci accennavi prima il discorso della situazione dello sviluppo indipendente in Puglia e hai recentemente partecipato a un'esperienza che sicuramente ti è piaciuta, alla GDC in quanto sviluppatore, e hai potuto vedere anche all'estero quali sono le realtà che attualmente, no, ci sono e sono nascenti. Come esce l'Italia dal confronto che hai potuto fare?
Allora, guarda, sicuramente a livello qualitativo, ti parlo di progetti, di giochi, penso che in Italia ci sia un grandissimo fermento. Cioè, devo dire la verità, io sono stato molto colpito dalla qualità dei giochi italiani presenti alla GDC, che non hanno assolutamente nulla da invidiare alle grandi case. Lo dico non per essere, insomma, campanilista, ma veramente per fare un discorso effettivo, reale, di quelle che sono le potenzialità italiane. Secondo me manca ancora una rete forte e manca ancora un discorso di business legato ai videogiochi, che però piano piano sta venendo su anche in Italia. Quindi mi auguro e ci auguriamo tutti quanti, insomma, che questa strada possa essere presa nel migliore dei modi. Per quanto riguarda poi noi in Puglia, devo dire ci sono delle case di ragazzi indipendenti che stanno venendo su con dei progetti molto interessanti, e nello specifico vorrei cercare di riunire un po' tutte queste menti, questi ragazzi, per poter creare qualcosa di bello, insomma, per poter portare una voce anche un po' più grossa, no? Perché comunque ci sono molti ragazzi che purtroppo non hanno la possibilità poi di intraprendere effettivamente questa strada, quindi per loro rimane un hobby, no? Comunque lo sviluppo, la grafica, tutti gli aspetti che ci sono poi dietro alla costruzione di un videogioco. Però ecco, ci auguriamo che le cose possano andare meglio.
Secondo me quello che deve cambiare è che si riesca a pensare come una strada possibile, che non diventi, per viverci, che non diventi appunto lobby necessariamente, certo, o una cosa fatta per passione e
certo. Per fare questo, te lo dico proprio sinceramente, c'è bisogno di un ritorno economico effettivo, cosa che difficilmente riusciamo a ottenere da bandi o sovvenzioni o finanziamenti vari. Perciò ecco, creare secondo me una rete in Puglia di imprese B2B magari, che ci possa permettere di far entrare dei soldi da una strada secondaria e di incanalarli poi in quello che è la nostra passione, cioè quello di sviluppare videogiochi, poi fin quando il mercato dei videogiochi in Italia non si renda concreto, insomma, secondo me questa potrebbe essere una soluzione giusta.
Senti, tornando per chiudere a Ops, dove possono andare i nostri ascoltatori per saperne di più?
Sì, abbiamo il nostro sito www.neco8@games.com.
Perfetto. E uscita prevista, a che livello di produzione siete? A che punto della produzione?
Siamo ancora all'inizio, ma fra una abbiamo calcolato in un anno di uscire con il gioco completo.
Perfetto, avete detto su tutte le piattaforme, quindi insomma non si può sbagliare.
Non si può sbagliare, assolutamente.
Ti ringraziamo molto e ti facciamo in bocca
al lupo. Grazie a voi ragazzi.
A quel punto abbiamo avuto il piacere di incontrare una conoscenza che abbiamo fatto all'Indie Meet Roma, Ivan di Radical Fiction, che ci ha un po' aggiornato sul costante lavoro che porta avanti sul suo titolo Tempi Duri. Ne abbiamo parlato a lungo con lui nello speciale che abbiamo fatto appunto dell'Indie Meet Roma e che abbiamo pubblicato qualche tempo fa. Andatelo a recuperare perché veramente vale la pena per sentire lui e anche altri sviluppatori che abbiamo conosciuto in quell'occasione e coinvolto in una serie di interviste. Mentre noi eravamo appunto a chiacchierare con Ivan, che ci raccontava tutta la sua esperienza del Let's Play, e tu cosa stai facendo, Manu? Perché ti abbiamo persa di vista in quel momento.
Sì, io ero passata dalle coccinelle alle mantidi religiose e stavo provando Don't Make Love di Maggese, che è un titolo curiosissimo, immaginato attorno alla domanda, cioè l'interrogativo su se la mantide religiosa femmina si senta in colpa all'idea di divorare il suo compagno dopo aver consumato il rapporto.
Che probabilmente no, secondo me non si sente
probabilmente
in colpa,
no, però. Immaginando questo dilemma, questo conflitto, questi ragazzi hanno realizzato un gioco molto particolare che si basa tutto su una conversazione appunto fra queste due mantidi religiose, e si ha la necessità proprio di scrivere, quindi c'è un parser di testo, diciamo, e bisogna rispondere agli input del compagno e portare avanti questa conversazione portandola poi dove si vuole. Quindi ci sono vari finali possibili, fra il nocciolo è una relazione arrivata al punto di che facciamo, cioè concretizziamo questo nostro amore o lasciamo perdere perché poi finisce male, perché comunque sappiamo quello che succede. E quindi attorno a questo dilemma emotivo si scatena un lungo dialogo che a seconda, diciamo, di quelle che sono le risposte che si danno può condurre a una catastrofe o meno, ecco.
Diciamo,
alla
un titolo
rottura.
Che definire originale è dire poco.
Perché... Poco, sì, infatti, assolutamente. È stato molto piacevole provarlo, nell'intervista racconto le sensazioni che ho provato, quindi credo che possiamo lasciar parlare l'intervista stessa. Siamo qui con Dario D'Ambra di Maggese, un team di sviluppo al lavoro su Don't Make Love, che è un gioco, un particolarissimo gioco che immagina e rappresenta e chiede al giocatore di vivere una conversazione fra due mantidi religiose, incidendo sulla sua conclusione. Mettiamola così per il momento. Intanto volevo sapere se ci andava di parlarci un po' di voi, di come nascete, di come nasce questo progetto.
Allora, tutto, diciamo, è partito un po' da me, che poi ho portato dentro, che ho cominciato a appassionarmi ai videogiochi e poi ho cominciato prima a giocarci, poi chiaramente ho voluto provare a passare all'altro lato. Ho portato dentro un mio amico che anche lui era appassionato e lui si occupa di tutta la parte del suono, quindi sound designer e compositore. E in due abbiamo fatto prima dei piccoli progettini, poi io mi sono trasferito a Colonia e sto facendo attualmente un master per fare videogiochi. E da lì poi è partita questa idea di fare un gioco vero, comunque grosso, cioè grosso insomma per quello che può un team di tre persone, comunque fare un gioco commerciale. E io sono il programmatore scrittore e poi ci serviva un grafico e abbiamo trovato questa ragazza che è una mia collega, che è un'illustratrice, lei lavora anche, fa illustrazioni anche per libri, per bambini e ha lavorato nel campo dei videogiochi anche lei. Nina Kiel.
Effettivamente lo stile grafico mi ricordava molto quello di un libro illustrato, è molto bello. Diciamo, visto che ho avuto modo di provarlo, l'esperienza consiste sostanzialmente nel interpretare o la mantide maschio o la mantide femmina e rispondere proprio testualmente alle domande del partner sostanzialmente. Ci si trova in un momento della relazione in cui si è arrivati al dunque, nel senso stiamo bene insieme però manca qualcosa, e quel qualcosa naturalmente è il completo appagamento dei sensi, se così possiamo dire, che poi è una cosa naturale, di conseguenza è normale che si arrivi a quel punto, però la particolarità qual è? Che per le mantidi religiose è normale ma anche una conseguenza devastante, nel senso che il partner maschile va incontro ad una quasi inevitabile morte. Di conseguenza i dubbi
nascono da questo, insomma. E la cosa interessante sta proprio nel fatto che il gioco ti chiede di scrivere, che è una cosa che inizialmente mi ha lasciato un po', tipo, come devo scrivere? Tra l'altro in inglese, no? Il dubbio è, ma lui, il gioco riconoscerà quello che gli scrivo, andrà bene, non andrà bene, no? Immaginando i vecchi parser di adesso, dei giochi, delle avventure testuali e quant'altro. In realtà è tutto molto fluido, nel senso che basta scrivere, da dare degli input anche molto semplici, per ricevere una risposta che dal partner, che è in linea con quello che si è detto e lascia, e fa sì che la conversazione evolva da sola. Quindi io ero partita col presupposto di non voler arrivare a una certa conclusione, in realtà poi sono arrivata a quella conclusione, ma perché, rendendomi conto, sono stata io a favorirla. E quindi quello che ti volevo chiedere è innanzitutto come nasce l'idea di una esperienza di questo tipo, che è molto particolare, e poi qual è la tecnologia che sta dietro, perché sicuramente c'è un lavoro non indifferente, diciamo, di programmazione.
Allora, l'idea è partita, non so bene, però mi è capitato di pensare alle manti religiose, e la domanda è stata come gestirebbero una relazione se avessero sentimenti umani. E quindi da lì è nata l'idea del gioco. Poi, appunto, per via dell'argomento, che comunque è un argomento abbastanza complesso da sviluppare, l'idea è stata quella di lasciare più libertà possibile al giocatore, e quindi abbiamo avuto quest'idea di permettere al giocatore di scrivere liberamente. La tecnologia che ci sta dietro è una tecnologia basata per fare chatbot, quindi nasce dai chatbot. Poi ovviamente noi abbiamo, il chatbot non ha un'agenda, tra virgolette, no? È più fatto per fare una conversazione generica. Quindi poi noi abbiamo modificato delle cose per dare più struttura alla conversazione, che è una conversazione specifica, e per dare comunque anche una sorta di stato d'animo, per generare questo stato d'animo del partner che cambia in base alle risposte del giocatore.
Una cosa che ho notato è che la colonna sonora, l'audio, in questo senso sembra sottolineare i passaggi e cambia anche molto poi lo stato dell'atmosfera, diciamo, quindi accompagna, ecco, la conversazione. Indubbiamente la sensazione è quella che la conversazione sia aperta a qualunque possibile sviluppo, nonostante immagino che ci siano dei punti fermi, dei cardini, per, cioè in realtà è impostata, però la sensazione è che non lo sia, quindi è impressionante. La particolarità è che naturalmente si tratta di un gioco interamente in inglese, per motivi, penso, anche tecnici, insomma, che la localizzazione in altre lingue richiede in questo caso di intervenire proprio sulla tecnologia alla base, quindi non è solo localizzare. Ma quali sono le prospettive? Ovviamente pensate di, penso, distribuirlo soprattutto, non so, all'estero inizialmente, ma c'è poi l'idea, non so, pensare a delle localizzazioni, a delle traduzioni?
Allora, sì, noi vogliamo rilasciarlo sugli store principali, quindi su Steam, itch.io, se ci arriviamo, Humble Bundle, Good Old Games. Il gioco dovrebbe uscire a giugno, in questo momento noi siamo su Greenlight, quindi speriamo di avere la luce verde accesa, di passare. E l'idea è ovviamente di prima puntare un po' al mercato degli Stati Uniti, che è quello più grosso, e poi chiaramente se noi ci riuscissimo, chiaramente da italiani comunque ci piacerebbe fare una versione italiana. Il problema è un problema tecnico, perché appunto la tecnologia non è una questione appunto di localizzazione, ma anche di implementare come leggere la struttura della frase, quindi la struttura logica, grammaticale, quello è una cosa complessa e noi al momento non abbiamo risorse per farlo.
A me piacerebbe in realtà sottolineare che io non sono assolutamente, parlo un inglese abbastanza essenziale, ma nonostante questo non è stato assolutamente un problema, quindi l'invito che vorrei fare io a chi ci ascolta è quella di magari superare questa barriera dell'inglese, uno scoglio che abbiamo noi italiani in realtà, perché credo che nel resto del mondo il problema non si ponga, o si ponga in maniera molto meno forte. Non so, voi per esempio siete a Bologna, da quanto so io,
sì.
Lì immagino che...
Allora noi sì, non abbiamo mai avuto grossi problemi, in genere c'è sempre qualcuno che non conosce l'inglese anche in Germania, però agli showcase in generale, oppure ai per esempio c'è un meeting a Düsseldorf per gli sviluppatori indipendenti che viene fatto ogni mese ed è in inglese, cioè sempre anche se sono tutti tedeschi lo parlano in inglese, quindi da questo punto di vista c'è un'apertura maggiore all'uso dell'inglese, anche perché è un po' la lingua del business, quindi c'è un po' questa mentalità di parlare inglese.
Dove possono trovarvi i nostri ascoltatori? Su Steam Greenlight, abbiamo detto, quindi sì. Don't Make Love. Poi un sito?
Allora, noi abbiamo un sito che è www.magese-games.com. Poi siamo su Twitter, @magese_basso e poi anche su Facebook cercando Magese ci potete trovare.
Allora, l'invito ovviamente è quello di andare a dare uno sguardo a questo progetto perché è molto interessante, magari anche supportarli su Greenlight in modo che ottengano la luce verde e dopodiché stare in attesa perché a quanto pare l'uscita è abbastanza vicina, si parla di giugno, quindi staremo a vedere. Grazie mille per questa chiacchierata.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Ciao.
Lì vicino, diciamo, poi tutto stavamo ben comodi, ma tutte queste postazioni erano una di fianco all'altra. Abbiamo ritrovato anche un altro studio che avevamo conosciuto all'Indie Meet, che abbiamo anche in occasione dello speciale di cui parlavamo prima intervistato, quindi anche per questo vi rimandiamo a quell'intervista. Lo studio Yonder, che ha fatto un exploit recente con Red Drop Don't Fall Behind, un titolo che, non so, Daniele, io e te abbiamo fatto una prova superlativa lì in quell'occasione, no? Di gioco cooperativo.
Sì. Adesso alla non voce, per vantarci. Sterminiamo tutti.
Perché è un gioco, appunto, come sentirete l'intervista, lo saprete, lo capirete molto bene di che cosa si tratta. Ma insomma, per fare una breve, si tratta di due personaggi collegati da una fune, e di questa fune ha il lato negativo di essere stretti l'uno all'altro e non potersi muovere liberamente, e invece il rovescio della medaglia positivo è poter circondare gli avversari e in qualche modo strappargli l'anima, uccidendoli, stringendo questo cappio intorno ai nemici. Il problema è che alcuni sono nemici aggressivi, le guardie,
altri no,
la morta, altri sono povere anime che vagano.
Esatto, inermi, che voi avete proprio sterminato con una ferocia. Io stavo
sì, noi ci siamo proprio trovati, no, subito, sì. Daniele, con questa specie di sottinteso accordo di sterminare tutti. Certo. Com'è mai?
Certo. Siamo eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Questo sodalizio crudele che ho visto consumarsi davanti ai miei occhi innocenti.
Ma danzavamo, sembrava proprio che avessimo, sì, non so, ho giocato una vita a questo Red Drop.
Poi dicono che i videogiochi fanno male, messi in mano a persone come voi, sì.
Vabbè, Red Drop appunto lo conoscevamo e va bene, ma lì in quell'occasione abbiamo potuto provare anche quello che in origine si chiamava PES, l'acronimo
Pro Evolution
di...
Sumo.
Pro Evolution Sumo, no. Esatto, ma che poi in realtà si chiamerà
Circle of Sumo.
E che appunto permette di giocare fino a un massimo di 4 persone nei panni di lottatori di sumo, esatto. Spingendosi, dandosi mazzate.
Intonandosi, sì,
esatto.
Sì,
sì. Come saprete, insomma, nel sumo si vince se si rimane da soli sul tatami. E quindi, sì, molto divertente, perfetta
per
le partite,
sì.
Sul divano.
Sì, 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 assolutamente sì. Molto, molto simpatico.
Anche per Yonder, appunto, come dicevo, vi rimandiamo alle interviste fatte nel precedente speciale. Dopodiché, che cosa è successo? Siamo andati...
Abbiamo seguito la conferenza.
Poi siamo andati alla conferenza.
Conferenza, credo pranzo.
Ok, questo però magari interessa
meno. Abbiamo mangiato.
E niente, e poi siamo tornati e lì è stato amore a prima vista. Tu Manu l'avevi già provato a Let's Play perché...
Io l'avevo già provato, riprovato e straprovato a Let's Play.
Ma sì,
mi hanno dovuto rimuovere anche lì, come per Beyond the Sky.
Esatto, appunto parliamo di Ray Bibbia di Morbidware, questo titolo, sì. Questo shooter, una sorta di bullet hell atipicissimo, perché se da una parte bisogna evitare i proiettili e lo schermo pieno di proiettili tipico di questo genere di titoli, dall'altra bisogna essere capaci dattilografi perché bisogna scrivere delle formule esorcistiche per poter sconfiggere i boss appunto nei panni di un sacerdote,
di un esorcista.
Esatto, di un esorcista.
Ray Bibbia.
E quindi immaginate un attimo dover da una parte con la mano destra muovere questo povero sacerdote con in mano la Bibbia che sta appunto recitando questi versi antisatanici e dall'altra dover proprio scrivere pari pari
lettera per lettera
le parole che appaiono a schermo per poter compiere l'esorcismo.
Se venite colpiti perdete la Bibbia e se non la recuperate in fretta bisogna ripartire da capo.
Esattamente.
Da capo.
L'aspetto grafico e estetico è ottimo, veramente ottimo. È una pixel art coloratissima, ricca di dettagli particolari, studiati, molto appaganti.
Sì, sì,
i personaggi vengono messi in bocca delle battute che sono molto divertenti.
Molto dissagranti, sì sì.
E la meccanica di gioco funziona che è una meraviglia. Io ho avuto
è
un
additiva,
po'... Sì, perché
fare,
quel tipo
sì,
di
sì.
Giochi che è vero che è molto difficile perché arrivare in fondo, noi poi abbiamo provato qua, che cos'era, il settimo boss?
Sì, un boss avanzato.
Un boss avanzato.
Detto che era. Sì.
Ecco, dicevo, è molto difficile, però nello stesso tempo è quel tipo di difficoltà che ti mette poi in condizione di riprovare, di voler riprovare subito. Non so se anche voi
avete
avuto.
Sì, perché comunque in ogni tentativo poi vai leggermente avanti, cioè comunque c'è una sensazione di progressione, effettivamente. Perché alla fine si tratta di pattern che sono quelli, no? Quindi di memorizzare dei pattern proprio stile arcade.
Ma la cosa diabolica, però, per restare in tema appunto esorcistico, è che per portare avanti il gioco, per poter sconfiggere il boss, voi siete chiamati ad una scissione totale della vostra mente, come se suonaste il pianoforte.
Sì.
Da una parte avete la necessità di richiamare quella istintualità che vi porta ad evitare il colpo, no? Il proiettile rosa che vi arriva tra capo e collo, ma dall'altra invece dovete richiamare la parte, quella logica del cervello, quella del parlato. Quindi è un cozzare di queste due emisferi cerebrali.
Quanto funziona è pazzesco, sì.
Sì, all'atto pratico se funziona come dici te ti dà una sensazione proprio di soddisfazione enorme.
Sì. Si capisce che funziona perché nel momento in cui scatta il quasi inevitabile game over, la spinta è quella di riprovare subito.
Sì.
E quindi ecco, noi siamo qui ad aspettare questo titolo come proprio il messia.
Il messia.
Sì, capito, è proprio un controsenso. Tra l'altro parlavano di un presumibile pubblicazione, se tutto va bene, già quest'anno, verso la fine dell'anno. Quindi speriamo che sia così, perché veramente sarebbe ottimo. Tra l'altro una cosa che potrebbe passare un po' inosservata, visto comunque la natura fondamentalmente arcade del titolo, è quella che in realtà sarà presente una componente narrativa comunque... Esatto. Importante, mettiamola così, tant'è che l'ambientazione è questa Roma distopica in cui la Chiesa ha preso il controllo, però malgoverna la città, e se voi ci avete fatto caso nel livello che abbiamo potuto giocare era pieno di piccoli elementi, dettagli, frasi sui muri contro la Chiesa, la statua della Madonna con sopra la T del Tabacchi, tutte delle piccole cose che ti fanno capire comunque che c'è una realtà distorta, diciamo, diversa da quella che viviamo noi, e tutto però si giocherà nelle zone di Roma. Noi abbiamo, mi pare, provato il Mandrione, se non mi ricordo male.
Sì.
Quindi insomma, ma la cosa è veramente molto interessante, perciò
assolutamente sì,
teniamolo tutti d'occhio, perché
e quindi
e basta, perché l'istinto è quello di continuare a parlarne come di continuare.
Dopodiché abbiamo fatto una bella chiacchierata con Eleonora Lucheroni, che è la PR marketing manager. Esatto. È stato un bel sì, perché tu, Daniele, hai provato, se non sbaglio, il loro
Lantern con Oculus.
Niente male, vero?
Sì, diciamo che quelle esperienze molto rilassanti.
E ci dicevano che forse
per tirare il fiato.
E ci dicevano che forse finirà anche sul PS Store, perché per ora è solo su Steam,
sì.
No?
Vorrebbero, sì.
Poi siamo andati.
E poi io con la coda dell'occhio ho sbirciato Terror Bane di Bit9 Studio, che non ho avuto modo di provare perché si era creata una
certa c'era la fila.
Folla, sì, però ho avuto modo di dargli uno sguardo abbastanza prolungato, diciamo, e sognante, e giusto, insomma, mi faceva piacere segnalarlo perché mi è sembrato un progetto molto interessante. Si tratta di un RPG in cui il giocatore viene costantemente vessato, diciamo, dallo sviluppatore, da uno sviluppatore abbastanza borioso da ritenere il suo gioco il migliore possibile, ma in realtà è pieno di glitch e bug che il giocatore deve trovare e con cui deve fare i conti, diciamo, nell'esplorazione degli ambienti. Quindi quello che ho avuto modo di vedere era appunto questo personaggio che esplorava questo villaggio e trovava vari bug e glitch, pezzi di pavimentazione che cedevano piuttosto che NPC randomici, cose di questo tipo, insomma, ed è quindi molto sullo scherzoso, sull'ironico, però ecco, è un'idea molto interessante che se viene sviluppata bene, senza esagerare, senza cascare troppo la mano e essere tediosa, può essere veramente quel qualcosa di fresco, no? Nel panorama, quindi personalmente spero di avere modo di provarlo in altre occasioni o comunque quando verrà rilasciato, però mi faceva piacere giusto segnalarlo, ecco, anche se non ho avuto modo di fare una prova.
Poi poco più giù c'erano i ragazzi di Caracal Games, loro stanno lavorando alacremente a Downward, che fra l'altro, per inciso, diciamo,
è il vincitore.
Che
l'esposizione di Codemotion Roma non si fermava solo appunto all'esposizione in sé, in quanto il progetto migliore in questo caso Downward di di Caracal Games, ha avuto l'opportunità, ha vinto, quindi parteciperà, prenderà parte all'Indie Prize a Singapore, quindi un'ulteriore opportunità per migliorare la visibilità del proprio progetto, che tra l'altro è già su Steam, dove sta in accesso anticipato con un'ottima ricezione. Esatto. Da parte del pubblico.
Più che meritata, oserei dire, perché veramente sembra molto molto promettente. Sì. Anzi, non promettente perché è già una realtà. Diciamo, quello che resta da vedere sarà effettivamente il comparto narrativo, magari, ecco, la tenuta delle meccaniche in una esperienza completa, però a parte il colpo d'occhio notevole, ma anche le meccaniche sembrano molto fluide. Insomma, io ho potuto osservare a una prova, sempre a Let's Play, più da vicino, e non l'ho giocato io direttamente, ma un mio amico, e il riscontro è stato assolutamente ottimo.
E anche Alex e Tommaso abbiamo potuto fare qualche domanda, sempre nelle interviste che abbiamo fatto nello speciale Indie Meet, al quale vi rimandiamo, perché sono estremamente interessanti le cose che ci hanno raccontato. Poi, che altro abbiamo visto? Vediamo
Throw,
un po'.
The Gimme Fights.
Ah, lì ci siamo potuti misurare con un gioco tutti e tre insieme. Ed è stato veramente divertente.
Molto divertente, sì.
Parliamo mano un attimo di Gimme Fries, sono veramente giovani, freschi, sono ragazzi, erano la loro prima esperienza, no? Lì al Code Motion, sì. La prima esposizione del titolo in pubblico, diciamo.
La prima esposizione del titolo in pubblico, però a me hanno dato l'impressione comunque di avere già le idee molto chiare su quello che vogliono fare con questo Throw. Tradivano l'emozione comunque della loro prima esposizione, del primo contatto con quello che è il feedback, diciamo, di altri sviluppatori piuttosto che di utenti che hanno provato il loro gioco, però a me, insomma, il gioco sembra già una realtà più che concreta. Loro mi sono sembrati molto decisi anche su quello che vogliono farne, quindi
spieghiamo un po' il gioco di che si trattava.
Sì, perché è un action puzzle che si ispira, da quello che loro dicono, a Super Mario 3D World, Wario Land e quant'altro, però con la particolarità che non è possibile saltare. L'assenza di questa meccanica, che è proprio tipica, diciamo, del genere, viene compensata con la possibilità di lanciare, da qui Throw, oggetti contundenti contro nemici più o meno coloratissimi, allo scopo di conquistare dei tesori. Se non mi ricordo male, alla fine quello che abbiamo potuto provare c'era questo tesoro da portare in salvo, diciamo, e noi abbiamo giocato tutte e tre insieme. La cosa simpatica è che quel poco che abbiamo potuto vedere già evidenziava la presenza di sezioni diversificate con meccaniche che cambiano, ma non solo, anche il fatto che la cooperazione è reale, perché non so se vi ricordate, c'era quella fase in cui Daniele aveva l'oggetto da portare in salvo e noi eravamo su un altro piano e dovevamo difenderlo dai nemici lanciando i frutti o quello che era, evitando, insomma, che lui venisse preso. Quindi l'estetico è molto molto gradevole, colorato.
Sì, a livello estetico mi ha ricordato l'atmosfera di Tearaway, non so se siete d'accordo.
Esattamente, sì, assolutamente, che quindi è un complimentone, perché Tearaway
loro erano contenti.
Mi ricordo che abbiamo detto, l'esclamazione che abbiamo fatto un po' tutti e tre è stata che lo vedremo bene su Switch, effettivamente si presterebbe molto bene a un'esperienza su Switch, ma in realtà perché forse è un titolo dallo spirito molto alla Nintendo, se così vogliamo dire, almeno questa è l'impressione che ha fatto a me.
E infatti io mi sono accavarrato subito il Joy-Con con cui era possibile giocare, perché forse proprio per questo motivo c'era anche tra i vari controller.
Sì, c'era il Joy-Con.
Ho avuto il primo contatto con un Joy-Con con le mie mani giganti per vedere se erano utilizzabili, e devo dire che tutto sommato sì, nonostante...
Si lascia usare,
sì.
No, molto molto curioso, molto carino, a me è piaciuto. Ovviamente da giocare in compagnia penso sia il massimo, insomma, credo, come esperienza.
Tutti questi altri sviluppatori di cui non abbiamo poi fatto l'intervista quando è stato lì, diciamo, sul posto, ci siamo fatti la promessa di risentirci più avanti, anche quando le fasi di sviluppo, soprattutto per quei titoli che ancora sono agli inizi, quando le fasi di sviluppo saranno più avanzate, proprio per farvi riconoscere. Ed è stata un'ottima occasione anche per questo, no? Per poter avere un contatto con loro ed, ecco, darsi appuntamento più avanti. Sì,
assolutamente.
E non mancheremo, appunto, di farvi riconoscere, perché è un piacere enorme. E poi
sinistra dei Gimme Fries.
Esatto, mentre appunto c'era questa atmosfera alla Tearaway, quindi molto carina, molto, appunto, dicevi, alla Super Mario, molto Nintendo.
Sì, scanzonata, colorata.
Di fianco c'erano gli opposti, Daniele, perché abbiamo fatto a botte con dei rinoceronti.
Avevamo questo interessante Exit Limbo, un progetto molto più in, diciamo, una fase di sviluppo decisamente più agli inizi, però insomma avevamo l'opportunità di giocare un livello praticamente completo. E si trattava di un beat'em up dall'impostazione abbastanza classica, dove impersonavamo due rinoceronti in una curiosissima Modena.
Sì, era Modena, giusto? Infatti, perché Virtual Craft Studio è uno studio modenese ed ha infilato Modena dentro al gioco, diciamo, come
una
ambientazione
post-apocalittica, se non ricordo male. Sì, sì.
E la motivazione era proprio...
L'ambientazione era questa Modena che più che post-apocalittica aveva questa fusione col mondo dantesco dell'inferno, una divisione a gironi.
Esatto.
I ragazzi di Virtual Craft hanno spiegato il perché di questa ambientazione, ci hanno detto: ma perché dobbiamo sempre ricalcare qualcosa di qualcun altro e non provare invece, che poi come hanno fatto anche i ragazzi di Ray Bibbia,
esatto,
se vogliamo,
infatti,
inserire il nostro paesaggio quotidiano, la nostra geografia all'interno dei giochi nostri, senza scimmiottare nessuno.
Giustissimo.
Ed ne escono fuori delle cose veramente strane, perché appunto trovarsi con le realtà quotidiane, con le architetture a cui siamo abituati, le nostre, all'interno del videogioco, un po' come è successo per il film nell'ambito cinematografico di, come si chiama, lo chiamavano Gigrobo.
È stato molto strano, è vero.
Appunto, quello stile del cinema americano, ma con ambientazione romana, ecco, alla fine è veramente un valore aggiunto.
C'è un effetto sorpresa. Di freschezza, esattamente, sì, l'effetto sorpresa, sì.
E quindi ecco, questo c'era sicuramente, Daniele, no?
Sì, assolutamente.
E la cosa divertente è che si dovevano sconfiggere, per una parte del livello eravamo insieme, dovevamo sconfiggere gli altri. Finiti i nemici, abbiamo cominciato a picchiarci fra di noi.
Con una certa violenza che riprende quella vista già per Red Roop prima, quindi insomma...
Era previsto dal gioco, non è stata una cosa che però abbiamo...
No, non siamo impazziti di botto, era proprio l'obiettivo del gioco. Questa era una meccanica abbastanza interessante perché da un lato ti spinge a cooperare per avanzare nel livello, dall'altro c'è questo invece aspetto competitivo, per cui aiutarsi sì, ma fino a un certo punto, perché se già per esempio l'avversario perde un po' di vita durante il percorso è un aiuto.
Sì,
certo,
sì.
C'è vantaggi.
Bisogna chiudere con un'esperienza, e poi purtroppo non è stato possibile fare per bene perché, diciamo, i sistemi di rilevamento...
Problemi tecnici, sì.
Sì, sì. Beh, io ho potuto avere un assaggino proprio di Age Guardian, di Hypothermic Games, lo studio di Marco Giammetti, che è un lavoro per realtà virtuale. Io lo stavo provando con HTC Vive, che ha avuto un impatto, per quel poco che ho visto, ho potuto vedere almeno l'ambientazione, eccellente. Marco Giammetti è insomma uno sviluppatore che da anni si occupa di realtà virtuale. Abbiamo avuto modo di ascoltare un suo intervento proprio sul problema, quello cardine dello sviluppo di giochi per realtà virtuale, cioè il movimento, come evitare la motion sickness, che è questa piaga che affligge i videogiochi.
Sì, e tra l'altro io l'ho sperimentato, nella mia unica esperienza con la realtà virtuale ho avuto proprio questa sensazione di disagio, perché questo contrasto fra il fatto che mi stavo muovendo nel gioco ma non mi stavo muovendo nella realtà, la cosa mi stava e quindi è stato interessante ascoltarlo un po' sciorinare tutti i possibili sistemi di movimento, e quelli che effettivamente aiutano di più e quelli che invece proprio creano la motion sickness, peggiorano il problema.
E anche con Marco insomma ci siamo dati appuntamento a un'intervista che gli faremo in tempi brevi, no Daniele, proprio anche sui temi della realtà virtuale, e restate sintonizzati perché a breve avremo qualcosa di interessante da condividere. E niente, quindi siamo già alla fine. Siamo andati speditissimi.
Praticamente abbiamo saccheggiato la sezione New Game.
Quindi un'altra bellissima esperienza di condivisione e
incontro.
Di incontro, sì, che io penso, Manu, che possiamo dire con certezza, perché ormai i biglietti sono stati acquistati.
Eh sì, ormai è andata.
Che ripeteremo almeno una giornata, ci andiamo a fare in quel di Bologna per quanto riguarda il prossimo Svilupparti. Siamo emozionatissimi perché sarà la nostra prima esperienza lì.
Esattamente sì.
Andremo a conoscere...
Il 20 maggio, giusto?
Sì,
se non erro.
Sì, sabato noi ci saremo il 20 maggio. E quindi, insomma, aspettatevi anche uno speciale da lì. Speriamo avremo qualche intervista. E sicuramente, appunto, come abbiamo fatto oggi, potremo parlare e raccontarvi di tantissimi titoli che
avremo modo di provare.
Sì, sia l'Indie Meet che questa esperienza al Code Motion sono state due piccoli assaggi, no? In piccolo, quello che... che invece è poi in grande lo svilupparti, che poi insomma, esatto, di anno in anno veramente sta diventando un evento imponente, no? Per partecipazione di sviluppatori.
Avremo modo di rincontrare qualcuno in realtà di questi sviluppatori, ah, sì, che abbiamo già conosciuto, ma anche di conoscerne di nuovi, perché i progetti sono di più. Già sul sito di svilupparti è possibile farsi un'idea di quello che verrà proposto.
Daniele non ci viene, ha detto che ci schifa, non ne vuole più sapere di noi.
Sì, sì, ma perché ci andiamo noi, non per svilupparti, ha detto se ci andate voi io non vengo.
Sì, basta, mi sono stancato, abbiamo dato quell'esperienza dei rinoceronti, per me è stata la
la fine di un'amicizia, giustamente, esatto, se permettete, perché...
che sembrava così salda dopo Red Drop invece è venuta a me.
Ma quello perché la violenza porta a violenza, ragazzi, abbiate pazienza.
È vero. Va bene, è stato un piacere allora, è stato un piacere oggi ripercorrere quella giornata memorabile, e vi diamo appuntamento per il Codemotion l'anno prossimo. Veniteci a trovare su marzianiconipad.it, spargete voce che questo podcast esiste, perché insomma sarebbe bello che lo venissero a sapere in tanti. Vi diamo appuntamento a prestissimo con una nuova puntata del nostro podcast mensile con le uscite del mese. A presto.
Ciao a tutti.
Un saluto a tutti.